Laser.
I'm thinking tonight of the old rustic bridge that bends o'er the murmuring stream.
Un ritaglio del periodico New Zealand Times dell'epoca ci aiuta a capire i gusti musicali dei neozelandesi nel 1893. Questo è un brano della tradizione irlandese. I coloni, provenienti anche dalla Scozia o dall'Inghilterra, venivano invitati a trasferirsi dall'altra parte del mondo portando con loro gli strumenti musicali. Nel 1854 si era insediato il primo parlamento neozelandese. La capitale era stata spostata pochi anni dopo da Auckland a Wellington, più centrale. La convivenza difficile con la popolazione nativa, i Maori, sembrava conoscere un periodo di relativa tranquillità e la madrepatria era davvero lontana. Certo, la regina Vittoria era capo dello Stato, quei legami con Londra formalmente non si interromperanno mai, ma già allora la Nuova Zelanda era in grado di gestire in modo autonomo le proprie istituzioni e l'amministrazione della colonia della corona.
Stream gently rippled around.
È verso la fine del XIX secolo che il governo approva alcune norme rivoluzionarie per l'epoca in tutto il mondo. La pensione di anzianità, la creazione di un arbitrato tra padronato e sindacati, legalmente riconosciuti, e altre leggi di grande importanza sociale. Tra queste, prima nazione al mondo, il 19 settembre 1893, il Parlamento concede il diritto di voto alle donne, che potranno essere elette al legislativo a partire dal 1919. La presidente del Consiglio Nazionale delle Donne della Nuova Zelanda, Lisa Lawrence, illustra la figura protagonista di quella campagna, Kate Sheppard.
Kate Sheppard was one of the founding members of the National Council of Women of New Zealand, and Kate and the other suffragists of her time were absolutely.
Kate Sheppard è stata una delle fondatrici del Consiglio Nazionale delle Donne della Nuova Zelanda. E sia Kate sia le altre suffragiste del tempo sono state assolutamente decisive per proporre la petizione al nostro Parlamento e consentire il diritto di voto alle donne. 33.000 donne in Nuova Zelanda all'inizio degli anni 90 del XIX secolo firmarono quella petizione. E parliamo di una realtà come quella neozelandese di allora, in cui gli spostamenti avvenivano a cavallo. Non c'era il telegrafo e la corrente elettrica era un lusso. Ottenere quel sostegno fu uno sforzo fenomenale. I fogli con le firme furono attaccati insieme, arrotolati in un manico di scopa. Questa enorme lista di firme fu srotolata in un corridoio del Parlamento per mostrare in modo concreto quante donne ed anche alcuni uomini credevano che le donne avrebbero dovuto ottenere il diritto di voto. Questo fu il contributo di Kate Sheppard per consentire l'approvazione di una legge che permettesse alle donne di votare.
And it took another 2 years later for the council itself to become an organization as such.
Ci vollero altri 2 anni perché nascesse il Consiglio Nazionale delle Donne, proprio perché il lavoro di mobilitazione femminile per il diritto di voto fu decisamente molto impegnativo. Siamo state davvero fortunate grazie alla tenacia delle donne di quel tempo, il loro spirito pionieristico e la convinzione di cosa fosse corretto e giusto per gli uomini e le donne. C'è anche un legame con il Consiglio Internazionale delle Donne. Ogni nazione nel mondo ne ha uno per sostenere i diritti delle donne e in alcune occasioni anche dei bambini.
Which is every single country in the world has its own council that is there to advocate for the rights of women and sometimes children as well.
Ma se la Nuova Zelanda aprì la strada al diritto di voto alle donne, il dibattito su questo tema era davvero globale. La professoressa Elda Guerra, studiosa di storia contemporanea, è autrice di Storia e cultura politica delle donne.
La questione della cittadinanza femminile sul piano politico, come ad esempio il diritto di voto, sul piano sociale rispetto alle condizioni di lavoro o all'accesso delle professioni, sul piano civile, ad esempio la parità nell'ambito del contratto matrimoniale, è una questione che si pone nel momento stesso della nascita con la modernità politica, pensiamo alla rivoluzione francese o quella americana, dell'idea che ogni essere umano è portatore di inalienabili diritti individuali. Ma subito nacque la domanda: chi erano questi esseri umani. Erano tutti in grado di esercitare nello stesso modo quei diritti. Intanto, se parliamo della fine del Settecento e dell'inizio dell'Ottocento, non lo erano gli schiavi. La schiavitù era presente ancora in molti stati. Non lo erano i servi, non lo erano gli analfabeti, non lo erano le donne. Le donne non lo erano non solo perché nella divisione sessuale dei ruoli era allora affidata una sfera, come usualmente si dice, la sfera privata, ed erano quindi escluse dalla sfera pubblica, ma non lo erano anche perché nella stessa sfera privata erano subordinate all'autorità del marito, erano come minorenni, erano soggette alla tutela. Già nel corso di quelle rivoluzioni molte si ribellarono e furono, pensiamo ad esempio alla dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, Violette de Cuse, o durante nel corso della rivoluzione francese, o alla Vindication of Women's Rights di Mary Wollstonecraft. Però un movimento vero e proprio delle donne cominciò a formarsi intorno agli anni 40 dell'Ottocento, cominciò a formarsi nel corso delle grandi trasformazioni sociali e politiche che segnarono quel secolo. E gruppi consistenti di donne cominciarono a andare oltre i confini che erano stati loro assegnati e oltre a quella subordinazione che era sempre più vissuta come una subordinazione imposta.
Professoressa Guerra, lei ha accennato ai diritti inalienabili di ogni essere umano. Ci sono allora legami tra i diritti civili delle donne e l'abolizione della schiavitù, ad esempio negli Stati Uniti?
Molte delle più importanti esponenti del movimento politico delle donne in quel paese, non solo, ma anche in Inghilterra e in altri luoghi, furono delle abolizioniste. Abbiamo visto recentemente l'insediamento del presidente Biden e abbiamo tutti, credo, ascoltato il discorso della vicepresidente Kamala Harris. Ecco, io credo che l'effetto, diciamo, simbolico e il valore delle sue parole, che ripeteva la lunga storia delle donne negli Stati Uniti d'America, quando lei affermava di essere arrivata, diciamo, sulle spalle di quel movimento, è stata una, come dire, manifestazione estremamente interessante ed estremamente significativa per l'appunto di quell'intreccio. Ora, le grandi associazioni internazionali e quello che ci tornerò dopo è la cultura politica delle donne espressa da quel movimento si inserisce per l'appunto in questo contesto di trasformazioni profonde. È una cultura politica che riguarda certamente il diritto di voto, su cui, diciamo, ci si sofferma più largamente, spesso almeno nell'opinione pubblica, è la manifestazione più visibile, ma che riguardava in realtà tutto l'uscire e superare tutte le diverse forme di subordinazione femminile in ogni aspetto della vita politica e sociale. E riguardava la piena capacità e responsabilità delle donne in ogni campo della vita. Qui potrei fare moltissimi esempi legati al fatto della magistratura, ai giudici, insomma sono trasformazioni molto importanti. Faccio solo il caso della magistratura, perché la magistratura, ad esempio nel caso italiano, è stata così a lungo interdetta alle donne. Ecco, perché per l'appunto quella capacità di giudizio che è implicita in quella funzione non era attribuita alle donne nella visione e nella cultura comune. Un altro problema era il fatto che non solo si voleva il diritto di voto per poter votare, ma si voleva anche essere elette, diventare rappresentanti.
Abbiamo visto che in Nuova Zelanda c'è una forbice temporale tra il diritto di voto e il diritto di eleggibilità per le donne. In passato, in numerose nazioni, le condizioni per le donne per accedere al voto erano più restrittive rispetto agli uomini.
La rappresentazione degli uomini e delle donne da parte di un corpo femminile, lo copiamo subito, costituiva una grande rivoluzione sul piano antropologico e culturale, una rivoluzione che credo non sia ancora oggi compiuta. Ecco, nacquero così a Washington nel 1888 l'International Council of Women e successivamente, per mettere al centro proprio il problema di voto, tra Washington e Berlino tra il 1900 e il 1902, l'International Suffrage Women Alliance. Ora, queste associazioni erano, per usare un termine di oggi, rappresentavano una sorta di reti internazionali, erano associazioni di associazioni, perché raccoglievano le associazioni per gli interessi femminili e per il suffragio femminile presenti nei diversi paesi, si riunivano in grandi congressi periodici. Ed era interessante anche le città che venivano scelte per fare questi congressi e poi stabilivano una comune agenda politica. Torno qui per rispondere alla domanda iniziale sulla cultura politica. Ecco, è mia convinzione che nel loro insieme questo movimento, con le sue associazioni e con la sua organizzazione, sedimentò nel corso del Novecento una cultura politica in rapporto certamente di affinità, alleanza, a volte confronto, in qualche caso scontro con le altre grandi culture politiche del Novecento, penso alla cultura politica liberale o quella socialista, quindi una cultura politica con una sua fisionomia, perché queste associazioni erano sostanzialmente fatte da donne per le donne, non erano separatiste nel senso che poi assumerà nel corso del dibattito femminista degli anni 70 questa parola, ma certamente erano associazioni in cui le dirigenti, le partecipanti erano donne. In
Alcune protagoniste di quei giorni sono entrate nella storia e sono ancora oggi un esempio da seguire. Lisa Lawrence, la suffragista Kate Sheppard, non fa eccezione.
Kate Sheppard is considered an icon of New Zealand settler history and of the evolution.
Kate Sheppard è considerata un simbolo della storia laica della Nuova Zelanda e dell'evoluzione della nazione che divenne indipendente. Viene ricordata in ogni discussione come icona e come leader, perché lei non si è mai arresa. E nonostante le sconfitte che lei ha conosciuto nella sua vita personale, era perseverante. E non è un caso che sia ancora oggi ricordata sulla banconota neozelandese da $10. Uno degli slogan utilizzati nelle manifestazioni è «Mi ha mandato Kate». Ogni volta che alle dimostrazioni vengono rivendicati i diritti delle donne, sono esposti striscioni o bandane con quella scritta, perché ricorda a chi detiene il potere che tutti siamo presenti alle manifestazioni per chiedere giustizia sociale. C'è anche un fiore dedicato a lei, una camelia bianca, che in Nuova Zelanda viene chiamata Kate Sheppard. E quindi, ogni volta che fiorisce, ci ricorda il movimento suffragista e il diritto delle donne di avere pari diritti proprio come gli uomini.
We have speech competitions in her name, we have a statue of her in our national library, so she's very much well.
C'è una competizione di discorsi intitolata a lei, nella Biblioteca Nazionale c'è la sua statua. Ha un forte legame con la storia della Nuova Zelanda e questo rappresenta anche lo spirito pionieristico della nazione e lega in modo importante anche le suffragiste native, le Maori appartenenti alla popolazione indigene della Nuova Zelanda. Anche loro hanno i loro personaggi simbolo, persone che hanno mostrato coraggio in un periodo in cui la cultura coloniale e vittoriana era molto presente. Riuscirono a mantenere le loro istituzioni, le loro proprietà e il diritto di partecipare all'attività parlamentare.
Property ownership and the right to participate within our parliament.
Professoressa Guerra, abbiamo accennato a una figura di riferimento per la società neozelandese. Ci può descrivere le figure femminili coinvolte in questo processo alla fine del XIX secolo?
Furono donne che certamente potevano avere risorse in termini di avere un livello di istruzione piuttosto elevato, avere disponibilità finanziaria e economica. In molti casi potevano provenire da famiglie importanti dal punto di vista sociale, ad esempio nel caso inglese Lady Aberdeen, quindi una famiglia aristocratica, la presidente forse più longeva dell'International Council of Women, ma spesso provenivano dalle classi medie e classi medio-alte, erano, per dirla con le parole di Virginia Woolf, le sorelle degli uomini colti, cioè coloro che appartenevano a ceti sociali in cui c'erano disponibilità economiche e soprattutto possibilità di istruirsi, al di là che l'istruzione fosse più o meno concessa alle donne. E spesso erano donne che decidevano di investire in quella che allora si chiamava la causa del movimento delle donne, decidevano di investire risorse. Non necessariamente erano ricchissime. Molte vivevano ad esempio dei proventi delle conferenze che facevano lungo il paese proprio per difendere la loro causa. Cominciò ad affermarsi anche un'autonomia economica delle donne, che era uno degli altri grandi obiettivi del movimento. movimento, cioè non era più necessario sposarsi per poter trovare di che vivere dignitosamente. E quindi c'erano giornalisti e scrittrici, cominciarono a nascere per l'appunto comunità intellettuali femminili molto importanti. Poi col crescere, con il passaggio al Novecento, ad esempio molte furono le maestre. Faccio un solo esempio. Quando nel 1899 si riunì a Londra il congresso internazionale, il grande congresso periodico dell'International Council of Women, la sezione del congresso che era dedicata alle professioni dovette essere duplicata, perché talmente tante erano le esponenti delle professioni femminili o del lavoro femminile che, diciamo, non poteva essere accolta in un'unica sessione di quel congresso. Ad esempio, per l'Italia a quel congresso partecipò Maria Montessori.
In che modo quel dibattito sul ruolo delle donne ha contribuito alle trasformazioni politiche e sociali che erano in corso?
Ecco, intanto vorrei fare un piccolo passo indietro su queste trasformazioni politiche e sociali che avvengono essenzialmente nel passaggio di secolo tra gli ultimi decenni dell'Ottocento e il primo decennio del Novecento, con la seconda rivoluzione industriale e con la nascita delle società di massa novecentesche. Che cosa significavano queste trasformazioni? Significavano grandi processi di urbanizzazione e migrazione, significavano l'articolarsi sempre più complesso della società con l'ampliamento delle classi medie. Come dicevo prima, per l'appunto furono soprattutto donne provenienti da queste classi medie ad essere le protagoniste del movimento. Significavano, per quanto riguarda ad esempio il lavoro domestico, cioè un aspetto che non è mai analizzato, credo non è sufficientemente analizzato, significavano grandi trasformazioni, ad esempio con la diffusione dell'acqua nelle case o con la diffusione dell'energia elettrica. Ci fu una grande rivoluzione nelle comunicazioni, pensiamo ad esempio alla figura delle telefoniste, tra l'altro, come dire, protagoniste di romanzi e di storie letterarie. Cominciavano a svilupparsi i consumi, una società rivolta al consumo, la nascita dei grandi magazzini con le figure delle commesse, gli uffici, le impiegate. Quindi l'articolazione delle figure femminili presenti nell'ambito della vita lavorativa diventava sempre più articolata e complessa. Un altro settore fondamentale di espansione fu, lo richiamavo prima, quello delle maestre, con l'affermarsi del diritto all'istruzione e le leggi che rendevano obbligatoria l'istruzione per i bambini in modi e tempi progressivi che si diffusero in molti stati, per molte donne si apriva la carriera magistrale, come si chiamava al tempo, certo per la contiguità tra funzione materna e funzione di insegnamento, ma questo poi significava andare, spostarsi, muoversi nei paesi. Un altro settore, diciamo, di sviluppo delle professioni femminili fu la nascita delle prime forme di welfare, attraverso ad esempio le social workers negli Stati Uniti, la nascita dei centri di formazione professionale, insomma una molteplicità di occasioni e di impieghi. Ecco, tutto questo significò una grande trasformazione, sia concreta, sia anche, diciamo, una trasformazione nell'immaginario.
Professoressa Guerra, a cosa portò tutto ciò?
Questo significò una grande trasformazione, sia concreta, sia anche, diciamo, una trasformazione nell'immaginario. Rispetto all'angelo del focolare proprio della società vittoriana ottocentesca, che veniva proposta come modello soprattutto alle donne delle classi medie, delle classi medio-alte, si affermò un'inquietante figura, quella della new woman, della donna nuova. Molto inquietante per l'immaginario maschile, perché dobbiamo pensare che man mano che avvenivano queste trasformazioni c'erano anche le reazioni contro queste affermazioni. Si sviluppavano pensieri, opinioni, correnti di pensiero e di opinione che invece volevano il ritorno alla funzione naturale ed essenziale della donna, vale a dire alla maternità. Quindi si sviluppò all'inizio dell'Ottocento un forte dibattito e si ricorse anche al pensiero positivista per dimostrare l'inferiorità mentale delle donne. Quindi non fu un'affermazione, come dire, priva di conflitti, un processo privo di conflitti. Ora, in tutte queste trasformazioni che appunto ci furono tra 800 e 900 nelle società moderne, tra Europa, Stati Uniti ed altri paesi, le donne furono un soggetto assolutamente attivo. In questo senso la battaglia per il diritto di voto diventò una battaglia essenziale che colpì molto l'opinione pubblica e l'immaginario del tempo. Ecco, in che termini influenzarono più largamente il dibattito? La presenza, diciamo, di questo soggetto attivo sulla scena politica e sulla scena sociale propose e ripropose il problema del passaggio da sistemi liberali a sistemi democratici. Tutto il dibattito sul voto alle donne si intrecciò con la questione dell'estensione a tutti i maschi adulti del diritto di voto, perché in molti paesi, a partire dall'Inghilterra, le leggi elettorali vigenti erano leggi basate sul censo e sull'istruzione, cioè non erano state superate neppure per gli uomini l'accesso, diciamo, quegli ostacoli che davano un accesso a tutti gli uomini alla sfera politica. Per le donne la questione diventò: vogliamo il diritto di voto, vogliamo votare alle stesse, soprattutto in Europa, alle stesse condizioni degli uomini, e quindi sulla base del censo e sulla base delle istruzioni, o vogliamo invece avere un diritto universale al di là dei limiti imposti? Fu un dibattito molto controverso all'interno stesso dei movimenti delle donne, ma sostanzialmente, diciamo, la tendenza che alla fine prevalse fu quella di uno spostamento verso un suffragio universale per tutti, come poi avvenne almeno in parte alla fine della Prima Guerra Mondiale, perché in questo scenario poi irruppe nel 1914 la Prima Guerra Mondiale.
Il diritto di voto e di eleggibilità delle donne non ha automaticamente portato ad una effettiva equa presenza femminile nelle istituzioni. Vale per numerose nazioni, quasi tutte, e non fa eccezione nemmeno la Nuova Zelanda. Solo nel 1997 ebbe una prima ministra donna, Jenny Shipley. Lisa Lawrence, presidente del Consiglio nazionale neozelandese delle donne, come mai per occupare questa carica ci sono voluti oltre 100 anni dalla concessione alle donne del diritto di voto?
The wheels of patriarchy have moved very slowly in New Zealand, recognizing that New Zealand.
Le volontà dei nostri antenati sono avanzate con molta lentezza in Nuova Zelanda, e questo perché questa nazione era ancora parte dell'impero britannico e noi eravamo ancora sotto la protezione della regina d'Inghilterra. Questa è la ragione per cui il sistema politico neozelandese è stato estremamente lento nel permettere alle donne di candidarsi al Parlamento. Abbiamo ancora un forte legame con l'Inghilterra, che ha un forte contesto patriarcale, cristiano e capitalista. Non siamo ancora stati in grado di estirpare ciò da noi stessi. Questo ha a che vedere con la lentezza con cui la Nuova Zelanda ha sempre affrontato le questioni relative alla difesa dei diritti, a candidarsi al Parlamento e al ruolo di primo ministro.
Lei è di etnia Maori. La comunità nativa è sempre stata percepita come fortemente maschilista. Gli uomini hanno compiti ben precisi di comando, alle donne molte attività sono vietate. Un esempio facilmente comprensibile anche in Europa è la danza di guerra, la haka, resa popolare dai giocatori di rugby neozelandesi. Ecco, questa, ad esempio, le donne Maori non possono eseguirla.
The narrative that is commonly held is the one that you speak of.
Il racconto che si fa di solito è proprio quello di cui parla lei, ovvero di uomini maori, dominanti e aggressivi, mentre le donne si trattengono dal partecipare pienamente alla vita sociale. Questa è una leggenda portata avanti fin dai tempi della colonizzazione vittoriana e dagli studiosi del tempo. Funzionava la teoria del nativo selvaggio. Questo mito è stato sfatato nel 2016 con l'esame dei documenti storici che sono stati presentati dagli scienziati del tempo e che dimostrano come le informazioni raccolte all'epoca fossero false. Possiamo citare la haka. Il primo gruppo di Maori in Nuova Zelanda che eseguì la haka erano in effetti donne. Ma siccome questo fatto non si adattava alla narrazione della Nuova Zelanda vittoriana, quel fatto non è molto conosciuto, ad eccezione solo della popolazione Maori. C'è qualcosa di duraturo nel tempo riguardo i nostri colonizzatori inglesi, riguardo il background selvaggio dei Maori, e questo è chiaramente falso.
And so there's still some work to be done around that.
Bisogna ancora lavorare molto su questo tema e fin da quando la Nuova Zelanda è stata colonizzata, alcuni riti tradizionali sono stati vietati. Ci era vietato portare avanti i nostri diritti culturali, ci era vietato parlare la nostra lingua nelle scuole, non potevamo allattare i nostri figli al seno, perché c'era l'intenzione di ridurre progressivamente e quindi cancellare la cultura Maori da questa nazione. Con quella documentazione, che è stata approvata completamente falsa, c'era la necessità di dimostrare che la Nuova Zelanda doveva essere dominata, perché la popolazione locale non era affidabile. E questo serviva a giustificare la colonizzazione della Nuova Zelanda da parte dell'Inghilterra.
Were not to be trusted, and that was to justify the colonization of New Zealand by England.